Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, bentrovati. Prima di presentarvi gli ospiti di oggi vi voglio ricordare i numeri di telefono. Il primo è 0362 24 5400. Potete inviare un messaggio al 338 5223006. Potete anche scrivere una mail a info@crcmedia.it. Ed ora vi presento gli ospiti di oggi. Non è una diretta telefonica, ma li abbiamo qui nello studio, quindi una diretta dal vivo. Vogliamo oggi parlarvi di un'associazione Onlus, il Cammino di Loris, proprio per far conoscere questa associazione anche a tutti i nostri ascoltatori. È la prima volta che ne parliamo e ci fa proprio piacere poterli conoscere meglio. Abbiamo in studio i genitori di Loris. Partiamo dalla mamma, come
sono?
Ti chiami?
Liliana Mandracchia.
Mandracchia, e di dove sei?
Di origine sono siciliana, sono di Agrigento come origine, sì. Però viviamo qui a Seregno.
Da tanto?
Abbastanza ormai.
Ok, infatti sì. Dall'accento non si direbbe. Il papà?
Io sono Savino Ferrara, il papà, sì, di Loris, appunto.
Papà di Loris,
nato
seregnese.
Nato a Milano, ma origini un pochettino miste.
In giro per l'Italia, sì. Ok. Allora, noi oggi parleremo di questa associazione Onlus, che è un'associazione che voi avete, sì, creato, diciamo, fatto richiesta e messo in piedi. Vogliamo raccontare agli ascoltatori di CRC perché nasce questa associazione, quando nasce, qual è stato il motivo, perché di solito le associazioni, no, cercano di inglobare un po' tante cose, quindi tante persone, dei motivi. Qui invece io ho scoperto che è un'associazione nata per un bimbo.
Sì, sì.
Ok.
Precisamente allora, il mio bambino Loris, un bimbo che è nato il 18 ottobre del 2009 sano e che purtroppo all'età di 2 anni e mezzo ha avuto la sfortuna, diciamo, di avuto delle complicazioni di percorso di vita, ha avuto una MAV, un'emorragia che adesso l'ha reso invalido.
Vuoi raccontare anche, allora, questo bambino nasce sanissimo?
Sanissimo.
Sta bene, un bambino normalissimo, sì, anzi super intelligente, tutte, sì, queste cose. Cosa accade, come è successo, proprio il fatto, come è successo una notte?
Sì, lascerei più la parte a dirlo a mio marito,
ecco, perché,
ma perché a me mi sconvolge ancora adesso, sì, non riesco.
E il terzo figlio,
è il terzo,
no?
Figlio,
quindi arriva dopo
a distanza di 14 anni dal secondo,
anni,
sì, sì,
quindi per voi un rivivere,
gioia, sì,
una gioventù, no? Il bimbo, sì, perché, sì, riporta veramente,
sì,
vita. Allora, lasciamo raccontare a Savino, mm-hmm, che cosa succede una notte, una,
niente,
sera,
praticamente,
una mattina.
Diciamo fino alla sera prima, che era domenica, il bambino stava bene, era tutto a posto. E poi siamo andati a letto normalmente, come sempre, e alle 5 della mattina è successo di tutto, nel senso, Loris, come abitudine, lui si alzava sempre dalla culla per venire nel lettone a farsi fare un po' di coccole, però questa volta si era alzato, ma evidentemente c'era qualcosa che non andava. Difatti ha iniziato un pochettino a piangere, poi, diciamo, ha voluto essere abbracciato dalla mamma, e a un certo punto ha iniziato a fare 3 colpi di tosse, poi ha fatto un urlo fortissimo mettendosi le mani nella testa, gridando forte no, evidentemente, perché non sapeva neanche lui che cosa, un dolore fortissimo, e poi è andato subito, sì, in coma.
Certo.
Io ho capito subito della gravità della cosa, perché l'ho vista, si vede, non era,
certo,
una cosa così, anzi io pensavo altre cose, non pensavo
una cosa di questo,
diciamo,
tipo,
un'emorragia, certo, cerebellare, certo, ecco,
cerebrale,
e diciamo che poi dopo c'è stato un attimino di scompiglio in casa.
Io ho preso, portato subito con la Croce Rossa,
io, no? Ho preso il bambino e nel percorrere il corridoio della casa, molto probabilmente Loris ancora un minimo di coscienza ce l'aveva, perché mi ha stretto ancora forte, poi dopo praticamente si è lasciato andare molle. Poi l'abbiamo sdraiato a terra, mia moglie gli teneva la lingua, diciamo, per non far sì che tornasse,
sì, sì,
indietro, che
tirava fuori la lingua, diciamo.
Ecco, esatto. Nel frattempo abbiamo chiamato l'ambulanza. Io sinceramente Di solito non faccio così, di solito sono molto sanguigno e molto istintivo.
Sì.
Avrei preso e sarei andato subito con la macchina a portare il bambino in ospedale, però siccome ho visto la gravità delle cose, per non avere dei rimorsi dopo,
perché aspettato l'ambulanza.
Ho voluto fare le cose, diciamo, di procedura, ho chiamato l'ambulanza perché se poi dopo il bambino mi dovesse morire in macchina, chissà quante colpe mi sarei dovuto dare. Niente, è venuta l'ambulanza, lì per lì c'è stato anche tra di loro un po' di confusione perché non sapevano in che ospedale mandarlo. Io continuavo a chiedergli di mandarlo subito a Monza, però la procedura è quella di portare, diciamo, chi sta male, l'ammalato, nell'ospedale più vicino.
Certo.
Quello più vicino era Desio, anche se tra Desio e Monza non è che cambiava molto.
Certo.
L'abbiamo portato a Monza, ad Esio, e ad Esio, per carità, l'hanno intubato, hanno cercato di fare quello che dovevano fare, però non era strutturato per fare un'operazione importante.
Immediata, soprattutto.
Nel frattempo Loris ha avuto una seconda emorragia.
Mamma mia.
E da lì che l'hanno portato a Monza sono passate quelle, diciamo, 2-3 ore. Adesso può darsi che il danno sia venuto subito, però
non può, è un punto di domanda.
Però rimangono quei se che se magari tempestivamente si portava magari a Monza, però vabbè, adesso è inutile stare lì.
No, perché uno cerca di portarlo nel posto dove sai che è più diciamo, hanno tutti quei macchinari, sono più
perfetto,
preparati ad affrontare delle situazioni,
diciamo,
così gravi.
Diciamo che loro l'avevano diagnosticato come una crisi epilettica, anche se io faccio tutt'altro lavoro, ma si vedeva che non era una crisi epilettica, anche perché il bambino non dava proprio segni di vita.
Certo.
E quindi, vabbè, poi a Monza l'hanno operato d'urgenza, 12 ore...
Immediatamente la mattina, subito giorno,
diciamo che, dalle 5,
insomma,
diciamo che loro hanno dovuto rifare praticamente tutte le prassi, perché ogni ospedale riapre una sua cartella, giustamente, però qua è passato tanto tempo e poi dopo hanno iniziato a preparare la sala operatoria dove hanno operato il mio bambino e diciamo l'intervento è durato 12 ore.
12 ore di
poi Loris è rimasto un mese
in coma,
si è svegliato dal coma ma è entrato subito in uno stato vegetativo dove ci è rimasto per altri 5 mesi e mezzo. Per 5 mesi e mezzo Loris è rimasto in stato vegetativo, tant'è che noi eravamo molto preoccupati perché non sapevamo, diciamo, questo stato vegetativo
che cosa comportasse,
esatto. Poi è arrivato un bel giorno, fu un miracolo, che Loris è uscito fuori proprio dallo stato vegetativo ed è entrato in una minima coscienza. E da lì inizia il calvario, perché il calvario va bene, il calvario
è stato sempre lì e tutti questi mesi?
Sei mesi ho fatto un mese nell'ospedale di Monza fino a che uscisse dal coma e poi ha fatto 5 mesi e mezzo di tirata all'istituto Albosisio Parini, che è un centro riabilitativo.
Okay.
Meno male che ce l'abbiamo qua vicino, ecco.
Sì.
Ecco, poi dopo ci hanno mandato a casa, in questi 5 mesi e mezzo hanno praticamente insegnato a mia moglie a occuparsi del bambino, perché comunque Loris è un bambino che ha bisogno minutamente di essere controllato.
Certo.
E diciamo che mia moglie fa la dottoressa e l'infermiera a tempo pieno.
Fa questo, sì. Ti ricordi molto bene la notte e il giorno che hai atteso, oppure sei stata male, ti hanno dovuto sedare?
Oh, ero sempre sedata, stavo impazzendo io. Io tante volte dico, se c'è un elettroshock fatemelo per quel giorno, fatemi cancellare il 23 aprile del 2012, vorrei cancellare quel momento, poi tutto il resto non voglio cancellarlo, io non voglio cancellare assolutamente il passato del mio bambino, perché a me piace guardare i suoi video di quando parlava, di quando faceva piango, per carità, ancora adesso piango sempre, non esiste non piangere, sono lame ancora dentro che ho nel cuore, non potranno mai essere tolte. Mi piace vederlo come adesso, perché sta facendo dei progressi, è la mia gioia, la mia vita. Mi piacerebbe togliere il 23 aprile 2012, notte, assolutamente, quel giorno lì lo vorrei cancellare. Sono stata sedata tutto il tempo, perché appena mi davano, non so che cosa mi davano, perché praticamente mia figlia mi ha detto che a un certo punto ogni tanto avevo i miei risvegli, che urlavo e mi risedavano. Si ricordo solo questo. L'intervento so che è durato tantissimo, perché loro mi hanno detto che è durato tanto, tanto. Io l'ho sedata. Dopodiché non mi volevo smuovere. Dopo che ha fatto l'intervento, devo ringraziare veramente Monza, la terapia intensiva neurologica, perché ci ha dato la possibilità di stare sempre dentro col bimbo notte e giorno. Gli hanno messo una cameretta a parte, perché lì è tutto aperto, ci hanno dato proprio una camera proprio particolare, l'unico bimbo, Gesù Bambino, mi sembrava a me vederlo lì. È stata dura tutto quello che ci dicevano, tutto, certo, il percorso.
Certo.
Adesso ogni volta che guardo il mio bambino io lo vedo felice.
Io voglio ritornare un attimino su questo punto, dopo intanto abbiamo il tempo di parlare anche dell'altro. Loro vi hanno classificato questo problema un'emorragia cerebrale, no? Perché ovviamente quella era, l'intervento è stato quello di dover eliminare tutto questo sangue, pulire e così via. Dopo ovviamente sono state fatte delle indagini, no?
Sì, perché inizialmente loro pensavano che era un ictus.
Ok.
Invece poi nel, diciamo, pulire questo sangue che c'era in giro, non hanno trovato niente e praticamente è stato diagnosticato che Loris ha avuto una madre.
Cioè loro non hanno trovato che, era, che fosse stato un ictus. Quindi
esatto, un'ischemia.
Non era, hanno trovato, hanno diagnosticato una MAV, una malformazione
arterovenosa, praticamente una venina che in teoria non dovrebbe esserci, di fatto è una malformazione, diciamo, congenita. E questa è scoppiata e basta, e ha creato tutto.
Quindi
il danno.
Queste pareti di queste, chiamiamole venule, arteriole, troppo sottili.
Sì, troppo sottili.
Non dipendeva dal groviglio il fatto che magari la parete era sottile, solo.
Erano sottili e la MAV è classificata come un gomitolino
diciamo che un ingarbugliamento.
Un ingarbugliamento, perfetto.
Tra vene arteria, praticamente,
Diciamo che è andata anche bene, tra virgolette, era meglio che non succedeva, perché tutto questo è successo mentre Loris dormiva. Praticamente i battiti cardiaci erano molto rilassati, perché se questo succedeva
in un momento di gioco del bambino,
i battiti erano alle stelle, magari, diciamo, il getto dell'emorragia sarebbe stato molto più forte,
importante.
E i danni sarebbero stati ancora molto più elevati.
Molto probabilmente non saremmo neanche qui.
Forse non ci
sarebbe neanche stato, perché abbiamo sentito altri casi, purtroppo, e uno l'avevamo visto anche al Bosisio, che c'è, sono persone che sono volati nel cielo.
Bambini,
Sì, bambini.
La maggior parte questo succede nei bimbi?
No, anche ragazzini di 16 anni, dai 14, 16, 17, 18 anni. Questa MAV è una MAV, noi prima non sapevamo neanche di che cosa si parlasse.
Sì, ma in effetti prima stavamo parlando un attimino noi, no? Quando arrivano queste emorragie, come fai a classificare la persona da un'emorragia cerebrale? Non c'è più, cioè non è che possono fare queste indagini poi, no? Possono farle quando è possibile, come in questo caso.
Infatti.
Però ecco, da quello che sono state, diciamo, le vostre informazioni, avete scoperto questo dopo, che ovviamente meno male è successo di notte, non di giorno, mentre giocava, e che molti bambini ai quali è accaduto non ci sono più. Ok, allora noi abbiamo ancora un minutino per dire questo. Oggi Loris ha 7 anni?
6 anni e mezzo.
A ottobre fa 7 anni.
A ottobre fa 7 anni, quindi ha 6 anni e mezzo. E voi avete creato questa associazione Onlus più o meno quando?
Allora, è stata creata il 30 ottobre del 2013. Io a settembre avevo fatto una richiesta al giornale per avere degli aiuti da qualche associazione. Per poter, insomma, noi da che siamo tornati dal Bosisio era passato un anno, i fondi che potevamo avere per la riabilitazione, diciamo, e tutti i farmaci, tutto quello che comporta la gestione di un bimbo disabile al 100%, con una disabilità gravissima, proprio perché è trachetomizzato e ha una PEG per alimentarsi. Essendo finita, ho detto, cioè, cerchiamo aiuti delle associazioni. Sì. Non avendo avuto risposte, allora ho detto, ma forse se la facciamo noi, che ne so,
cioè,
proviamo.
Hai avuto tu un'illuminazione?
Sì, ho avuto io un'illuminazione.
Questa illuminazione te la faccio spiegare fra un secondo, perché non ti voglio interrompere.
Assolutamente.
Voglio ricordare agli ascoltatori ancora il numero di telefono, le persone che fossero in ascolto, che volessero avere delle notizie più approfondite, possono sicuramente contattare la radio. Il numero di telefono è 0362 24 54 00, oppure potete inviare un messaggio al 338 52 23 006 o scrivere a info@crcmedia.it. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, voglio ricordare che stiamo parlando con i genitori di Loris, stiamo parlando di un'associazione, Il Cammino di Loris, e prima del brano stavamo sviscerando proprio questa illuminazione avuta dalla mamma, penso dalla mamma, o forse anche da tutte e due, l'illuminazione proprio di iniziare a parlare di un'associazione. Ok, allora Liliana, vuoi raccontare come hai avuto questa illuminazione di... Sei andata a un giornale, stavi dicendo?
Sì, sono andata al giornale, ho chiesto appunto aiuti. Questi aiuti purtroppo delle associazioni non sono mai... Cioè, l'unico appello che c'è stato fatto era un bar che si era proposto di raccogliere dei fondi, praticamente, anziché...
Un bar che conoscevate?
Un bar che non conoscevamo.
Voi siete andati lì
di
però,
Meda, tra l'altro.
Ah, sì. No, non siamo.
L'ha visto nel giornale. Lui l'ha visto nel giornale, questo è il nostro appello.
Allora, voi avevate già messo sul giornale un appello.
Sì, un appello, di un aiuto, qualche associazione che ci aiutasse, a qualche fondo per poter far sì che questo bambino potesse continuare delle riabilitazioni.
Voglio fare un passo indietro, Liliana. Sì. Allora, lui esce dall'ospedale, un mese di coma, anche per le persone che si possono appena messi in ascolto, quindi il periodo di coma. Periodo di riabilitazione, ha fatto 4-5 mesi, diciamo.
Posizio Parini.
Diciamo che era ovviamente un coma vegetativo, chiamiamolo così, no?
Sì, era uno stato vegetativo.
Uno stato vegetativo, ok. E torna a casa in tutto dopo quanto tempo dalla notte che è andato, dal giorno in cui è andato all'ospedale?
Sei mesi e mezzo.
Era il 16 novembre quando siamo tornati a casa.
Viene a casa il bambino.
Dal 23 aprile che non c'eravamo a casa, dal 2012 io non sono più voluta tornare a casa e sono tornata a casa insieme al mio bimbo, perché ho detto...
E dove sei stata tutto questo tempo?
Al Busisio Parini.
Ricoverano anche alla genitore.
Ci vuole, loro tengono l'accompagnatore.
Sì, quindi
tu sei stata lì, non sei tornata
qui. I miei bimbi, ragazzi, vabbè,
grandi,
che vabbè, anche ai tempi, uno aveva 16 anni, l'altro 19, sono rimasti loro da soli, venivano sempre da me.
Sì, oddio, diciamo che anche noi eravamo là perché tornavamo a casa, che ormai erano le 11:30 di sera, solo per dormire, per poi al mattino ritornare
lì.
Sì.
Praticamente torniamo a casa in una realtà completamente diversa da quella che l'abbiamo lasciata,
che
quella casa, in un bambino che neanche io sapevo come... Il Posisio, io
quando
dico
tu
che
sei andata
un
a casa, sei andata a casa con il bambino o con degli aiuti con te?
No, col bambino.
Col bambino.
Il Posisio Parini, la nostra famiglia, ci prepara. È un campo d'addestramento, io lo chiamo un po' così, perché ormai ci rido anche sopra su questo caso.
Sì.
Ma mi hanno insegnato tantissimo, io devo ringraziare loro, perché tutto quello che ho imparato è grazie a loro. So come gestire il mio bambino al 100% adesso, per cui io torno a casa con un'esperienza che mi sono fatta al Posisio,
che l'hai
purtroppo
fatta lì, certo.
Dove mi hanno insegnato tutto. Io faccio cateterismo, il mio bambino lo aspiro dalla trachea, faccio tutto, praticamente tutto, quasi quando vado negli ospedali, quando viene ricoverato per le polmoniti, quasi neanche loro, dico tra virgolette, sanno farlo, perché non hanno
l'esperienza che hai tu di come prendere
tuo
figlio.
Perché ringraziando il cielo non ci sono negli ospedali in pediatria casi come Loris.
Diciamo che torniamo a casa, questa è la cosa forse da dire, torniamo a casa che io praticamente forse per un anno e mezzo non ho potuto più andare a lavorare, perché come si faceva con un bambino?
Sei stato a casa più o meno
e come si faceva?
Ma io pensavo che nel momento in cui l'avessero dimesso vi avessero dato un sostegno di una persona, un'infermiera, una persona, ovviamente.
No, assolutamente no. Quello. No. Infatti torniamo a casa senza lavoro.
Sì.
Ma non c'era neanche da pensare.
Anche perché l'unica persona che lavorava in quel tempo eri tu.
Sì.
Ok.
Sì, sì. Quindi, ma poi non si poteva neanche immaginare di poter andare a lavorare.
Ecco,
io ero un artigiano edile, ho dovuto chiudere, ho dovuto dire a tutti i miei clienti che non c'era neanche la testa per poter andare a lavorare, era impossibile. Io sfido chiunque avere un bambino e ritrovarsi praticamente in un altro mondo. Lo chiamo l'altro
però
mondo.
Purtroppo, poi, purtroppo il lavoro è necessario, perché come fai anche a prendere le cose?
La cosa brutta è quella, che la vita va avanti, e le spese ci sono, bisogna mangiare, bisogna pagare le bollette, bisogna far fronte alla vita quotidiana di tutti quanti. E quindi devi
immediatamente, appena tornati a casa, visto che non vi hanno dato un aiuto manuale, niente, però aiuto, non lo so, di qualche altro tipo per assolvere al fatto di comprare le medicine, perché un bambino così ha bisogno anche di aiuto.
Tutto noi,
quindi niente neanche di questo in quel momento.
No, anche
diciamo che a parte l'accompagnamento che ti dà, diciamo, lo Stato, diciamo, così,
per la disabilità,
che sono quelle 500 euro, basta,
non c'era nient'altro
in quel momento. In quel momento no.
Ok. Passa un po' di tempo, vedo, no? Tu sei stato a casa un anno e mezzo, passa un po' di tempo, dopo quanto tempo hai deciso?
Dopo un anno, cioè uno qualche soldo da parte l'aveva, abbiamo fatto fronte a pagare tutto, la riabilitazione, perché al Bosigio comunque lui faceva tutte queste riabilitazioni, io ho seguito alla lettera quello che facevano al Bosigio.
Ah.
Ho preso uno spunto da lì, praticamente ho visto che lì c'era la fisioterapia, la logopedia, al che l'ho riportata a casa privatamente, perché non c'era niente. Naturalmente nel frattempo ci siamo rivolti anche alla ASL del comune di Seregno, che naturalmente ci ha dato un mese dopo un ADI, un'assistenza domiciliare integrata. Praticamente ci dà l'ASL 3 fisioterapie, 3 logopedie alla settimana, ci danno questo inizialmente. Poi più avanti avevo chiesto anche un'educatrice, che dove ha compensato 4 ore alla settimana per l'educatrice. L'ASL di Seregno la ringrazio, perché veramente lì è l'unica che ci è stata molto vicino, perché
l'AS di Seregno
ci ha dato il massimo che poteva dare su questo bambino. Per cui, però, naturalmente dobbiamo pensare che in un bimbo con una disabilità gravissima come il mio Loris, fare 3 fisioterapie al giorno è come dargli l'acqua.
Perché
non fa niente.
Sì.
Allora, devo farle tutti i giorni, perché al Bosigio lo faceva 2 giorni, tutti i giorni, a volte al Bosigio lo faceva anche 2 volte al giorno.
Sì.
No. Il Bosigio, quando ci ha dimesso, ci ha detto: Loris è un bimbo diesel che piano, ma farà molta strada.
Certo.
Non sappiamo dove arriverà, per quanto percentuale, potrebbe essere il 20, il 30, non sappiamo quanto recupererà, però recupererà. Per cui, detto questo, io mi sono messa in moto assolutamente.
Certo.
Attenzione,
primo anno
io
fra di noi.
Vorrei dire una cosa. Io sono rimasta a casa un anno e mezzo, 2 anni dal lavoro, ma perché Loris non è che è uscito dal Bosigio Parini e basta, era un bambino che stava bene o che cosi. In questi 2 anni Loris, oltre alla prima, ha subito altri 5 interventi al cervello, dei quali 2 di questi qua siamo andati fino al Meyer di Firenze a farli, perché erano degli interventi veramente particolari, con un alto, diciamo, percentuale di rischio di morte. E diciamo che quello che ha fatto l'anno scorso a febbraio è stato un intervento, diciamo, risolutivo, perché comunque Loris sta rispondendo molto bene.
Quindi ha fatto 5 interventi fino adesso.
Ha fatto 5 interventi. Poi,
e non ci siamo fatti mancare tutte le polmonite.
E vorrei anche dire che in questi, diciamo, a parte questi 5 interventi, noi avremmo fatto forse 3-4 mesi tranquillamente fissi in ospedale a Monza per le polmoniti di Loris. Perché Loris, praticamente avendo delle difese immunitarie molto basse, un piccolo raffreddore per lui era una polmonite assicurata.
Certo,
quindi
certo.
40 di febbre, antibiotici che rispondevano e non rispondevano, e nottate ad aspirare il bambino a far fuori roba come 200-300 sondini.
Mamma mia!
Cioè, ecco, questo era quello che volevo dire, diciamo, non perché uno... Lasciate il
su
lavoro.
Tutto questo una domanda, ma vi hanno detto i medici se mentre facevate questo, quindi il sondino, il bambino poteva sentire dolore?
Ce l'hanno detto, sì, ci hanno detto sofferenza. Che poteva sentire.
Ma il dolore lo sentiva perché i battiti arrivavano anche a 180, oh, 190,
ci hanno detto che lo poteva
200.
Sentire. Ci hanno detto che dire... tutte le volte che facevamo a Loris qualche cosa dovevamo dirlo. Loris, ti aspiro, infatti non viene automatico perché sembra così molto più semplice gestire un bambino quando sì, è sano. Sì. Cioè, amore mio, ti do la pappa, anche se non ti capisce niente, però tu glielo dici che gli dai la pappa.
Sì, sì,
poi
sì.
Quando lo vedi così, tu gli dai le cose senza dire
sondini,
niente.
Sondini, aerosol, macchina della tosse, noi la chiamiamo la macchina della tosse, che è una macchina... diciamo
ginnastica polmonare.
Ginnastica polmonare
per la dilatazione del polmone.
Esatto, perfetto. E questa aiuta che se c'è diciamo del catarro
lo fa in giro, lo fa,
esatto, perfetto. Quindi c'è dietro proprio
perché tutto quello che non può fare lui fisicamente, diciamo, viene fatto meccanicamente,
sì,
perché la macchina non fa altro che fare un lavoro meccanico che dovrebbe fare lui.
Quindi nottate attaccati all'ossigeno, insomma. È dura,
lo so,
è molto dura,
ci credo. La cosa è sicuramente molto dura, infatti prima mi veniva spontaneo, no, di farvi questa domanda e dire come genitori come vivono questa situazione per un figlio che sai che soffre così tanto, caspita, è doloroso, a volte uno pensa è meglio che non ci sia piuttosto fargli soffrire così tanto, però la risposta che mi ha dato lei è stata così importante, dice
sì, no, io...
la gioia di averlo è così grande, ma è a volte la sofferenza per lui che uno sente,
ma
no?
Io...
che uno dice io vedo che soffre, perché farlo soffrire, avere un figlio che soffrirà così, capito? Però...
allora Loris sorride. Ride tantissimo, è più i momenti che ride adesso che quelli che piange.
Questo è bellissimo.
Per cui tante volte io lo guardo e gli dico Loris, tu sei felice? Lui mi ride, allora gli dico ok, basta, va bene così.
Io
a me l'importante è
che Dio intervenga in un modo potente, anche magari nel dover non fargli sentire determinati dolori. Noi non sappiamo tutte queste cose. Racconta dell'associazione. Perché
praticamente facciamo questa associazione.
Allora, prima hai detto un giornale, ti ha
giornale
di Meda.
Un bar di Meda raccoglie il nostro.
Okay.
Praticamente lui, anziché, siccome un bar che fa anche panini e tutto, il caffè praticamente lo dedicava a Loris. Chiunque prendeva il caffè, lui metteva, aveva messo questa cassettina
per Loris.
Per Loris.
Sì.
Per cui ci ha dato una mano, naturalmente.
Che bello.
Non è che si raccoglieva chissà che cosa,
importa.
Però a noi andava bene perché
però
riuscivo.
Diciamo che è stato praticamente quello che ha aperto esatto, poi tutto la rete.
Bravo, che vi ha dato proprio l'illuminazione.
Perfetto.
Allora si può fare qualcosa.
Perfetto.
Da lì io ho detto, ma quasi quasi però, Savino, se facessimo noi un'associazione, ma non sappiamo niente, no? E poi nella cerchia della parrocchia che c'è stata e c'è ancora tuttora vicino, avevamo conosciuto una signora che è anche commercialista, ho chiesto a lei per poter fare un'associazione, lei mi ha aiutato tantissimo a farla, senza naturalmente voler nulla, perché tutto quello che viene fatto a noi, io devo ringraziare tutti, non basterebbe neanche una giornata per ringraziare tutti, perché ci hanno sempre fatto tutti dei favori, tantissimi,
gratuitamente.
E ci ha aiutato a fare questa associazione, praticamente come fondatori siamo io, mio marito, i miei due figli e le mie due sorelle, che sono quelle che si occupano nella parte amministrativa di tutto
quanto. Perché
poi
c'è anche un lavoro,
c'è un lavoro dietro
nel fare un'associazione.
Ce n'è tanto di lavoro, non
abbiamo
pensavamo.
Una signora, l'amabile, che ci fa tutti i lavoretti.
Una domanda, perché hai voluto pensare a un'associazione? Non potevi eventualmente, o non ti hanno suggerito che avresti potuto avere gli stessi risultati, raccogliere dei fondi, non lo so, anche senza dover incanalarti in questa situazione burocratica? La mia una domanda.
Sì, assolutamente. Allora, avrei potuto, ma non avrebbe ottenuto lo stesso risultato.
Okay. Perché
ma poi
comunque l'associazione è venuta fuori anche perché poi quando si entra dentro in queste, diciamo, in questa vita come la nostra, abbiamo pensato anche all'associazione innanzitutto per raccogliere fondi per il nostro bambino.
Sì.
E se poi un domani ce ne sarà qualcosa in più, di cercare anche di fare qualche cosa per altri bambini,
di aiutare
nelle
situazioni
avuto,
praticamente sì, in effetti poi il nostro obiettivo, abbiamo iniziato con Loris, però dentro gli obiettivi, nello statuto dell'associazione abbiamo messo anche, allora Se si va al Bosiso ci si rende conto che c'è un altro mondo, non è questo soltanto il mondo vero, ce n'è un altro che praticamente è fatto molto di sofferenza e di fatica, anche per non per mangiare, perché quello è il minimo, la fatica del mangiare, la fatica anche di vivere, di poter far vivere tuo figlio. Perché dagli da mangiare i nostri bimbi ci pensa l'ASL purtroppo, perché ci passano la pappa, ma il farli vivere, il farli sopravvivere, ci dobbiamo pensare noi, e ci vogliono tanti soldi tra le medicine, le medicazioni.
Puoi dire il costo che ti sei resa conto, che vi siete resi conto oggi? Sicuramente è aumentato in questo tempo, da quando è venuto a casa dall'ospedale ad oggi ci saranno stati degli aumenti, perché ovviamente non so tutte le necessità di Loris quante siano, quanto costa?
Allora, oggi con tutto, tra riabilitazioni, medicazioni e farmaci, 2500 euro li spendiamo.
Al mese?
Al mese, sì.
Per non fargli mancare niente, ma attenzione, quello che stiamo facendo noi è un veramente un di più per Loris, ma questo di più ha portato Loris a fare dei progressi che Loris...
Qual è il di più secondo te? Dillo anche a noi, qual è il di
più? Tutte le riabilitazioni private.
Che voi gli fate?
Diciamo anche che come lei prende tante cose via internet...
Delle conoscenze via internet?
No, cose di lavoro.
Perché servono anche quelli.
Acquisti per aiutare il bambino. Okay.
C'è un banco di lavoro apposta che abbiamo preso, un braccio meccanico dove tiene appoggiato, che tiene su l'iPad per poter far sì che il mio bambino possa, con l'unica manina che muove, avvicinarsi o guardare
per stimolarlo, ecco.
Tutti questi stimoli, tappetini, tutto quello che possa necessario. Io c'ho una casa che non è più casa mia, è
ospedale palestra.
Sì, perfetto, è quello.
Perfetto. Ci vorrebbe una camera di vita solo per quello, ma facciamo tutto in sala.
Sì. Okay. Però vabbè, io ripeto, io lo vedo felice, adesso è a casa con l'educatrice e i miei altri due bambini.
Sì.
Per cui c'è questa educatrice che è fantastica, che lo segue, e gli stiamo migliorando il cognitivo.
Sì.
E questi risultati li abbiamo visti, perché è stato ricoverato dal 29 all'11 al Bosisio Parini, marzo, e hanno visto dei risultati.
Hanno visto dei risultati grandi. Con questi risultati noi mandiamo un altro brano musicale, poi avremo ancora un po' di tempo, ancora 15 minuti. Per raccontare ancora di più ai nostri ascoltatori, voglio ricordare ancora il numero di telefono, che è 0362 24 54 00. Se volete inviare un messaggio al 338 52 23 006. Vi ricordo che stiamo parlando con i genitori di Loris, e loro ovviamente fanno parte di un'associazione, anzi l'hanno creata loro, il Cammino di Loris. Quindi per tutte le persone che volessero aiutare, comunque saperne di più, possono farlo tramite la radio. Ed ora ascoltiamo un brano musicale, a tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, ricordo che stiamo parlando di un'associazione, il Cammino di Loris, e abbiamo in studio i genitori che stanno raccontando la storia di Loris, il perché ha questa disabilità, e abbiamo raccontato nella prima parte che cosa è successo. E stavamo parlando prima del brano musicale proprio dell'associazione, dell'aiuto che gli viene dato tramite l'associazione. Allora Liliana, avete deciso di fare questa associazione. Sì. L'associazione in questo caso nasce nel 2012?
Nel 2013.
Il 2013.
Ottobre del 2013.
Quindi tre anni fa.
Riesce a far fronte alla maggior parte delle riabilitazioni. Diciamo sulle riabilitazioni sempre. Allora diciamo che riceve donazioni abbastanza, non posso lamentarmi,
certo.
Magari di più si concentrano nei periodi delle festività tipo natalizie, pasquali, naturalmente poi vengono spalmate durante l'anno,
certo.
E facciamo fronte nei pagamenti di una educatrice privata che viene tutti i giorni, e delle fisioterapie e logopedie che facciamo anche privatamente. Il bambino lavora dalle 4 alle 5 ore al giorno.
Dalle 4 sono tante.
Sono tante, però non è mai tanto per me, per un bambino così.
E lui vedi se si stanca?
A volte come bambini normali fai capricci, non vuole, fa no con la sua testina, però bisogna capire che per il suo bene bisogna farlo. A volte magari fa qualcosa un po' più soft, per cui magari fanno anche sulle massaggine, tante coccole a tappeto, a volte magari lo tengono seduto su questo sgabello, lui non ha un controllo del tronco e della testa, per cui non riesce a star seduto.
Lui
deve
è sempre
su un passeggino.
Su un passeggino.
Sì.
Esce anche, lo porti anche
in
giro?
Lo portiamo fuori poco perché si ammala spesso, però diciamo che da quando ci hanno donato questo furgone, che è da poco che ce l'hanno donato, ci hanno donato un furgone, un'associazione.
Ci hanno donato un pulmino.
Un pulmino.
Ok,
sì.
E questo pulmino?
Ce l'hanno donato un'associazione sempre di Monza, che questa associazione ha accolto questo nostro appello.
Sì.
E praticamente adesso il nostro obiettivo, a parte ce l'ha donato per essere trasportato in sicurezza, perché sono un'associazione che lavorano su più sulla sicurezza del bambino.
Okay.
Praticamente per la sicurezza del bambino, noi adesso con questo pulmino, diciamo che il mio obiettivo è poterlo portare non solo nei vari ospedali, come facciamo sempre, ma qualche gita, insomma, finalmente, magari portarla al lago, magari al mare, che ne
in
so.
Macchina
Non è possibile.
No, ma era diventato troppo. Ci sono troppe cose da portare, appunto, la macchina della tosse, l'aspiratore, tutti i farmaci.
Tutto.
E poi in macchina, se c'è da fare un intervento tempestivo, perché Loris a volte non avendo una deglutizione automatica,
senti che è come se rischiasse di soffocare.
Esatto, soffocare, bisogna intervenire subito con l'aspiratore, e in macchina si capisce che i movimenti sono molto limitati. Invece adesso con il pulmino siamo molto più tranquilli noi, siamo più comodi, possiamo fare
e
possiamo finalmente portarlo anche magari quando c'è bel tempo a fare un'escursione fuori. Cioè, diciamo che il pulmino è una cosa importante.
Vero, è stata una cosa utile, diciamo, che vi hanno donato.
Molto utile, anche perché quando Loris deve andare a fare dei tipi di interventi un po' particolari, bisogna chiamare l'ambulanza.
Certo, sì, immagino.
Il problema è che questi interventi particolari li fa solo al Meyer di Firenze adesso. Quindi un'ambulanza da qui al Meyer, i costi sono intorno ai 1000 euro, voglio dire.
Sono tanti.
Ecco, sono soldi.
E l'ASL non fa fronte a una situazione di questo tipo? No.
Diciamo l'ASL copre, diciamo,
circondario.
Fino in Lombardia copre,
capito,
lei, però
oltre no. Però dopo può intervenire non più l'ASL della... No, non mi sembra. Ok, niente.
No.
Una domanda, sono ancora tante le domande, abbiamo ancora un po' di tempo. Con la nascita della vostra associazione, altre famiglie con questa situazione si sono messe in contatto con voi o no?
No.
Quindi in contatto in che senso?
No, cioè altri casi di questo tipo?
No. Mi piacerebbe, ne ho conosciuti alcuni al Bosisio, di questi casi meno gravi di quello che è successo a Loris, naturalmente.
Fino adesso è stato ritenuto il più grave?
Sì.
Però, ecco, ascoltando magari la trasmissione, qualcuno potrebbe anche mettersi in contatto con voi per avere delle informazioni e un aiuto, anche perché voi siete preparati sicuramente ad affrontare delle situazioni che qualcuno potrebbe non essere
assolutamente
preparato.
È l'intento anche questo, magari poter riuscire anche ad aiutare altre famiglie. A far fronte prima di tutto
anche con i consigli.
Infatti, non arrendersi mai. Io quello che dico, non arrendersi mai, perché i bambini hanno tante risorse e possono migliorare, per cui magari io dico sempre sui consigli
della gestione, sul lato,
abbiamo adesso conoscenze di tanti medici, ci siamo un attimino
allargati. Che tu sei diventata esperta ormai, no?
Abbastanza, non avrei preferito di no, però
ma ci mancherebbe altro, però voglio dire ben venga l'esperienza per accudire al bambino e per poter aiutarlo di più e come anche, perché no, aiutare qualcuno che ne ha bisogno.
Anche il medico che viene da Loris, il suo dottore, ogni volta che viene, che lo chiamo, lui lo dice sempre: io da voi ho solo da imparare del dottore. Io dico: no, dottore, non mi dica così.
Perché tu sei stata un periodo di tempo proprio in questo centro.
Perché purtroppo
mi hai raccontato che avete un obiettivo, portare Loris da qualche parte.
Sì, che tra l'altro ci andremo il 5 giugno, partiremo, perché questo ciclo di portare questo Loris in questo centro riabilitativo si chiama il Centro Adeli della in Slovacchia.
Sì.
È un centro privato.
Perché proprio lì? Perché è l'unico?
Sì, perché sono forti, perché sono forti, sono preparati. E perché, esatto, hanno,
in Italia non c'è.
In Italia non hanno...
È un centro di riabilitazione.
Di riabilitazione dove il bambino lavora 6 ore al giorno per 6 giorni.
Quanto tempo dovrebbe rimanere in Slovacchia, quindi?
Noi adesso facciamo un ciclo, diciamo che il primo stiamo circa 15 giorni.
Okay.
15 giorni là. E poi ne organizzeremo un altro subito ad agosto.
Le vostre aspettative andando lì?
Sono tante perché comunque sentendo già un pochettino...
Cioè in 15 giorni?
Sì.
Non ci potrebbero essere miracoli perché...
Va bene, però...
Però penso che una marcia in più sicuramente.
Sì.
Ci tengo a dire che questo è stato... Perché sempre sul fatto che siamo un'associazione, è una fondazione, non so se posso dire chi è, la Intesa San Paolo, che ci ha accolto la nostra richiesta, perché noi come associazione ci siamo rivolti a loro chiedendo questo aiuto e loro ci fanno un ciclo di 4 interventi lì
in Slovacchia.
Ah, quindi ci pagano loro.
Diciamo che il pagamento, le spese per andare lì,
sì,
tutto
ci pagano.
Sì, fantastico.
Sì, meno male, veramente.
Fantastico. E questo sempre tramite amici, insomma.
Anche perché i costi sono elevati.
Penso proprio che
lì siamo intorno, mi sembra,
7.000 euro. Quindi 15 giorni, sì.
Di 15 giorni 7-8
sì.
mila euro.
Sì.
Voi immaginate chi ha bisogno, come caspita fa?
Non può. Io la mia speranza è quella che noi facciamo adesso il 5 per 1000 anche noi, di riuscire a mandare il mio bambino sempre più spesso e poter riuscire a mandare ad altri bambini che conosciamo del Bosisio, che vorrebbero. Io tante volte mi scoccio anche doverlo dire perché io sono felice ed altre mamme... Non lo sono, non per noi, non lo sono per i loro bambini, io ne conosco tanti, fa mamma mi sono contenta per te Liliana, mi dicono mi piacerebbe portare anche il mio bimbo e tante volte io dico vedrai che ce la faremo anche a portare il tuo, perché il mio obiettivo è poter portare anche non solo Loris ma anche tante, per dire tanti nomi, un Roberto, un Gianluca, un Filippo, insomma tutti questi bimbi, assolutamente,
cioè,
ne hanno diritto, hanno diritto,
hanno
a,
diritto
vivere.
A vivere, hanno diritto ad essere curati, hanno diritto...
Sì.
Ad avere una vita dignitosa.
Sì, che poi abbia, perché ci sono bimbi purtroppo che hanno detto che non hanno miglioramenti. Però voglio dire, chi lo può dire che non ha miglioramenti? E poi, io che il mio bambino può non avere miglioramenti, no? Questo me l'ha detto una mamma che ho conosciuto al Bosisio, che gli hanno detto che il suo bambino... Però, perché io a questo bimbo che sta soffrendo dalla notte al giorno non posso portarlo in un posto come la Slovacchia dove gli fanno massaggi di fanghi, dove lo riabilitano, dove lo tengono, gli fanno gli allungamenti? Cioè regalargli a un bambino così sfortunato
una
15
gioia.
Giorni di coccole assolute. Basta.
Tanto noi comunque sia, sono 4 anni che non sappiamo né cos'è la montagna né cos'è il mare. Non sappiamo più, non sappiamo cosa vuol dire andare a mangiare una pizza o andare a mangiare un gelato in assoluta serenità, perché comunque non ci puoi andare. Quindi voglio dire, Loris c'è, ci ricordiamo di Loris e cerchiamo di dargli tutto quello che si
che
può
possiamo,
fare. Prima si parlava di, diciamo, della riabilitazione che stiamo facendo noi a casa, che 5 ore sono tante, sono pochissime.
Sì.
Perché nel centro Adeli, in Slovacchia, in poche parole, loro fanno 6 ore, ma sono 6 ore di 4 persone per ogni arto.
Intense.
Hanno proprio, è un intensivo, hanno proprio un sistema, poi c'è una tuta che è una...
La terra
sapranno
anche
terra
come
suite.
Fare per non farlo stancare troppo, perché insomma, poi, povera creatura.
Esatto. Quindi voglio dire, non sono mai
troppe. Lo so, ma io dicevo il tanto per il bambino, no? Perché
sì,
il bambino
sì,
si
no,
stanca.
No, beh, quello sicuramente.
Sì, sì.
Ma anche il bambino che va all'asilo si stanca.
Sì, è vero.
Però
anche noi che andiamo a lavorare ci stanchiamo, no?
Loris cui... non facendo attività,
no,
non giocando come
fare.
Gli altri bambini,
lo deve fare.
Purtroppo...
Certo. anche per la muscolatura, anzi, esatto, tutto, esatto. Perché sennò lo sviluppo non arriva.
Perfetto.
Tantissime situazioni.
Sì, sì.
È tutto molto molto bello. Noi siamo molto felici di aver avuto la possibilità di avervi come ospite nella nostra radio.
Invece noi ringraziamo voi invece di averci dato la possibilità appunto di parlare intanto del mio bambino, perché io sono così orgogliosa di parlare del mio bambino che mi si illumina negli occhi quando, anche se adesso sono qua ma ho il pensiero di là, non vedo l'ora di andarmi a sbaciucchiare,
certo.
Di tornare a casa a sbaciucchiare, però
credo.
Sono così contenta, sono contenta sempre a tutti di invitarli a casa, a chiunque voglia venire a conoscere
il bambino.
Chi vuole
venire a conoscere il bambino, voi potete, lo fate venire a casa?
Sì, assolutamente.
Devono venire a casa.
Assolutamente. Il mio bambino non ha un mondo fuori e per
e
cui
portate
faccio...
dentro
sì,
il mondo. Sì.
Ecco, poi tra le altre cose... L'associazione è stata fatta un'associazione, diciamo, in famiglia, proprio per comunque evitare...
disperdersi di soldi.
Esatto, di sguidi, perché ci sono tante associazioni,
sì,
bisogna anche dirlo.
No, dillo pure, lo so.
No profit, invece si profit.
Invece,
quindi
sì.
Chi dona qualche cosa a Loris, viene
ma
a trovare
Loris
e sa...
Che arriva a Loris, questo è molto importante.
Tutto documentato.
Ma guarda,
tutto...
anche per noi di solito le nostre interviste sono un pochettino, diciamo, circoscritte al nostro mondo cristiano, no? Perché siamo una radio cristiana. Mm-hmm. Però non guardiamo le denominazioni. E la cosa che mi è piaciuta molto per il contatto che voi avete avuto con una persona della nostra radio, dove poter fare un'intervista, anche se parliamo del mondo laico, ma a noi fa piacere perché... siamo tutti figli di Dio,
sì,
no?
Certo.
E non saremmo qui a parlare se non ci fosse un credo e se non ci fosse la forza proprio della fede e sperare ogni giorno in un miracolo, soprattutto quando si parla di bambini, perché...
Ma mio bambino ha ogni giorno un miracolo di Dio,
certo.
Il fatto che c'è, per me è sempre un miracolo.
Certo.
Tanti mi dicono, ma un miracolo è quando da una malattia grave è già sano. No, il miracolo è tutto sto amore. Voi non sapete, ha una pagina Facebook, ma quanto amore
gli viene
e quante
dato.
Preghiere, che, cioè l'Italia, io tante volte vedo, mi sembra di vedermi, se io mi dovessi sobbalzare in alto, di vedere un alone rosa pieno di amore e di luce, perché sono tanti le persone che seguono Loris, per cui c'è un amore che emane... grandissimo. Il cammino di Loris è proprio questo il nome che abbiamo dato, perché tante volte ci ritrovavamo, sai, adesso non abbiamo neanche un dottore, il bambino sembrava quasi che la mano di Dio metteva lì davanti e ci continuava a proseguire in un cammino, e lì ho detto, caspita, guarda un po', Savino, Loris ha sempre un cammino guidato, sembra che c'è la mano di Dio che continua a avvicinarla, e anche in un momento di ostacoli, di burroni, di montagne, venivamo o sollevati o portati dall'altra parte.
Dall'altra
assolutamente.
Parte. Il nostro augurio speciale è proprio che succeda un miracolo e che Loris possa essere lui proprio il capostipite un giorno di questa associazione per aiutare tanti bambini con questo problema e aiutarli realmente, perché oltretutto voi sapete ovviamente tutto il percorso, e quindi aiutare veramente le altre persone.
Assolutamente.
Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra intervista, della nostra chiacchierata, mi piacerebbe parlare ancora tanto, però magari potremmo farne anche un'altra, perché no, per vedere gli sviluppi.
Bene.
Una parola, un consiglio che volete dare agli ascoltatori, qualcuno che magari non ha questo problema, magari ne ha altri, che per loro sono più gravi o meno gravi, no? Poi la gravità di una cosa è sempre qualcosa di soggettivo, no? Non si può sapere, però un consiglio a chi... in questo momento magari ha delle sofferenze in famiglia con i propri figli.
Dare un consiglio non è sempre facile,
lo
perché
so.
Sono io la prima che non che non l'accetterei, è difficile trovare supporto da quello che ci dice la gente. Io l'unica cosa che posso dire è di aver sempre fede, di credere sempre in un Dio, assolutamente, questo lo dico assolutamente,
certo.
Di non farsi mai togliere la speranza da nessuno.
Certo.
E di guardare praticamente il proprio bimbo e basta, ripeto, non è semplice dire cosa fare e cosa non fare, assolutamente.
Io dico invece sempre avanti, basta.
Sempre avanti, avanti tutta, avanti senza fermarsi tutta. Mai e ovviamente guardare ogni giorno come un miracolo di Dio, proprio sì. La giornata che abbiamo da vivere.
Infatti.
Ok, io vi ringrazio per essere stati qui con noi, grazie veramente per questa esperienza che ci avete portato a conoscere e far conoscere anche i nostri ascoltatori. Ricordo a tutti il nostro numero di telefono che è 0362 24 54 00 e anche il numero ovviamente dove potete inviare dei messaggi che è il 338 5223 006 oppure potete scrivere una mail a info@crcmedia.it. Non abbiamo detto una cosa, il sito.
Sì.
Il sito è il cammino di Loris www.ilcamminodiloris.it.
Perfetto. E con il sito vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.